Tra filologia e storia. Esiste ancora la paleografia? Di Paolo Radiciotti, Università degli Studi Roma 3. Il presente articolo è la versione a stampa priva di note della relazione presentata dal compianto Paolo Radiciotti il 2 aprile 2012 al seminario paleografico organizzato all'Università di Roma La Sapienza da Arianna Dottone sul tema Tra lingue e scritture, itinerari grafici del Mediterraneo ed oltre. I lavori citati nel corso del testo sono i seguenti: Ammannati, il papiro di Servio Tullio, una nuova interpretazione, materiale e discussioni per l'analisi dei testi classici, Pesiri, a proposito dell'inventario fondano in volgare attribuito al XII secolo, in archivio della Società Romana di Storia Patria. Abstract. Some considerations about the role of paleography and its relations with philology and history and its future perspectives. Keywords: paleography, philology, history. Negli ultimi mesi non ho goduto di buona salute, sicché mi sono trovato più volte nei miei pellegrinaggi ospedalieri a compilare moduli nei quali dichiaravo la mia attività professionale. Quasi inevitabilmente al momento della consegna del modulo, l'infermiere o il medico mi chiedevano quale fosse il mio insegnamento. Memore del fatto che sono professore associato di paleografia, rispondevo proprio così e la conversazione si interrompeva bruscamente. Desiderando molto evitare che il medico si sentisse imbrogliato od offeso da quel brutto ed incomprensibile nome, ben presto ho iniziato a rispondere che insegnavo papirologia, il che è pur vero. E così iniziava un'amena conversazione sui geroglifici, sugli antichi egizi e quel che ne consegue. A parte un senso di autentica disperazione, questi conversari mi hanno suggerito un tema di riflessione. Mi è ben chiaro che la nostra attività e la nostra dignità intellettuale avranno pienamente una ragion d'essere solo a patto che la società riconosca alla paleografia una qualche riconoscibilità ed una qualche funzione. Da questo punto di vista, il titolo di paleografo è, nel comune sentire sociale, del tutto incomprensibile. Le scuole degli archivi di Stato italiani e la Scuola Vaticana di paleografia diplomatica e archivistica presso l'Archivio Segreto Vaticano forniscono un titolo di archivista paleografo che risulta invece comprensibile, giacché associa alla paleografia un riferimento chiaro agli archivi e al lavoro di chi vi ordina in qualche modo i documenti. Queste scuole, però, non sono finalizzate certamente alla ricerca ed hanno alla paleografia la tradizionalissima immagine di una disciplina, non certo di una scienza, utile ad apprendere la lettura di scritture difficili. La funzione sociale della scrittura ed il suo valore come elemento critico per valutare la natura storica dei processi in atto nella cultura intellettuale risultano del tutto ignoti ai frequentatori di tali scuole, che si beano al contrario di aver imparato a leggere. Eppure, da più di un secolo a parer mio, almeno dall'epoca di Luigi Schiaparelli, la paleografia italiana ha raggiunto la piena maturità di una scienza storica e tuttavia la sua sostanziale marginalità scientifica e irriconoscibilità sociale non è stata superata neppure nella fortunata stagione dei successi scientifici e divulgativi della scuola romana di Guglielmo Cavallo e Armando Petrucci. Tutto ciò ha bisogno di una spiegazione. E nella più difficile temperie attuale c'è necessità di comprendere quali siano le ragioni di tale debolezza della paleografia. Innanzitutto esiste una debolezza intrinseca della paleografia, dovuta a coloro stessi che la praticano o credono di praticarla. Mi ha molto colpito a riguardo un recente articolo di Giulia Mannati, oggi docente di paleografia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, dedicato al papiro di Ossirinco, 2088, che contiene interessanti notizie su iniziative politico-militari del re Servio Tullio. Viene in tale articolo proposta una revisione testuale del papiro alla luce della sua illustrazione all'interno di un corso di paleografia latina tenutosi presso la scuola normale nell'anno accademico 2009-2010. Ciò che impressiona è che di paleografia in tale articolo non c'è quasi traccia. Si menziona il problema della datazione del papiro e si risolve tutto ricordando l'autorità di Jean Mallon. Si discetta della forma della N per tentare di risolvere un problema di decifrazione. Ancora per un problema di decifrazione si evocano alcune forme alfabetiche e questo è tutto. Con un articolo come questo può forse dirsi conclusa la storia dell'insegnamento delle discipline paleografiche presso la prestigiosissima scuola normale. La paleografia, anche nel luogo dove ha insegnato il grande Armando Petrucci, torna ad essere tecnica di lettura delle scritture difficili. Ed un paradosso vuole che a sancire ciò sia proprio un'allieva prediletta dello stesso Petrucci. Nessuno nega l'interesse per un lavoro di revisione di un papiro, ma questo non può essere ritenuto uno studio di paleografia, né può essere proposto come base di un corso di paleografia latina, per quanto possa essere riservato a una platea di filologi. Introduco un altro esempio, questa volta di diplomatica medievale. Da poco è apparso un articolo a firma di Giovanni Pesiri, un esperto di storia locale, dedicato all'inventario in volgare di fondi, datato su base paleografica da Pietro Fedele, che lo pubblicò all'inizio del Novecento, al XII secolo, e dunque tra i più antichi testi volgari noti. Alcuni dubbi espressi da linguisti e paleografi Massime e da Antonella Ghignoli su una datazione tanto alta hanno indotto Pesiri a proporne invece una molto più bassa, e cioè agli anni fra XIV e XV secolo. Prova di ciò è stata ritenuta soprattutto l'identificazione attraverso il metodo prosopografico della persona dalla quale l'inventario è stato redatto: Johannes Magistri Nicolai de Fundis. Non entro nei dettagli di questa ricostruzione perché mi interessa piuttosto leggervi che cosa Pesiri pensi a proposito della possibilità di datare sulla base della paleografia. Gli elementi non appaiono di per sé, ovvero in quanto risultanti di un'analisi paleografica, sufficienti a spiegare una datazione. Il punto dunque è che, pur i non paleografi, la stessa utilizzabilità della paleografia in uno degli ambiti suoi più tradizionali è, quantomeno, da porsi in dubbio. Ma in realtà, se si leggono con attenzione molti altri articoli consimili, da considerare sostanzialmente nulla. Un altro elemento di estrema debolezza consiste nella forte settorialità della paleografia. Di recente una discussione semisegreta ha attraversato la comunità dei paleografi italiani a causa dell'esclusione di alcune riviste di bizantinistica che pubblicano frequentemente lavori di paleografia greca dal novero delle cosiddette riviste di settore, cioè propriamente paleografiche. La materia del contendere è stata la natura stessa della paleografia greca, se essa, cioè, sia paleografia dei manoscritti in età bizantina, così come comunemente viene insegnato, oppure debba essere altro. Facile rispondere che la paleografia greca deve essere greca, e dunque avere interesse per qualsiasi manoscritto greco di età antica, medievale o moderna. Eppure questa disputa rinvia a quel senso della paleografia greca come appannaggio esclusivo di alcuni pochi bizantinisti, i quali, pur facendo parte di una comunità di studiosi che in Italia riguarda poche decine di persone e nel mondo forse poche centinaia, pretende di far parte per se stessa ed inibire ad altri di porre lo sguardo su qualsiasi fenomeno grafico di una cultura scritta che è fondamento dello stesso mondo occidentale. Paradossalmente, per un bizantinista paleografo, i paleografi orientalisti, ancora più esangui, quanto a numero di cultori e sicurezza nell'applicazione dei metodi paleografici, risultano, nel loro elitarismo, più vicini e rassicuranti, sempre ammesso che non diano mai e poi mai un'occhiata ad un manoscritto greco. Ho poco fa menzionato i metodi paleografici. Non mi sembra in effetti corretto parlare di un singolo metodo, posto che nell'ambito della storia della scrittura si debbano annoverare senz'altro anche diplomatica e codicologia. È noto a tutti i paleografi che la loro disciplina nasce in larga misura come ausilio della diplomatica, in quanto supporto fondamentale non solo alla decifrazione di un documento, ma anche come strumento critico essenziale per definirne la genuinità. Senza dubbio, la base del metodo paleografico scritto sensu è la comparazione morfologica e di ductus tra forme grafiche, ma lo stesso non può dirsi né della diplomatica né della codicologia. Nel caso della diplomatica, l'analisi della struttura del documento e la ricostruzione della sua genesi sono gli elementi fondamentali del metodo diplomatistico. Nel caso della codicologia, l'indagine materiale del manoscritto, non necessariamente in forma di codice, si accompagna alla ricostruzione delle modalità di allestimento e presentazione dei testi che diventano libro. Nonostante queste diversità, è difficile pensare alla ricostruzione di una storia della scrittura dove queste diverse componenti non interagiscano. Insomma, esiste un forte legame storico che impone di mantenere stretti i legami fra queste discipline. Questo può dirsi vero anche per le paleografie orientali? Credo di sì. Nonostante l'ancor più forte marginalità degli studi paleografici in ambito orientalistico rispetto a quanto accade per la paleografia latina e greca, ammesso che quest'ultima ancora si riconosca in un orizzonte di cultura occidentale. Il vero problema, per quanto attiene le paleografie orientali, è piuttosto, credo, un altro, e cioè quello di vedere inserita la paleografia nelle declaratorie dei settori a carattere linguistico, piuttosto che in quelle di tipo storico. Se fosse solo un problema burocratico, non varrebbe proprio la pena di menzionarlo. Il punto è che si tratta di un implicito riconoscimento di quella sudditanza della paleografia alla filologia, che ricorre più volte nell'ambito delle osservazioni che si possono condurre sulla storia della nostra disciplina. Ora, questo status non è certo frutto del caso, ma esprime innanzitutto l'esigenza di utilizzare la paleografia come ausilio efficace nella decifrazione di scritture di difficile interpretazione e nell'edizione dei testi in esse tramandati. Insomma, gli orientalisti si comportano in ciò come i papirologi. E non a caso talvolta i testi in lingue orientali hanno anche tradizione papiracea o comunque presentano reperti scritti di scavo che sono senz'altro oggetti archeologici. Da questo punto di vista, l'opinione del grande papirologo inglese Eric Gardner Turner, che la paleografia sia conoscenza peculiare del papirologo, è, nei fatti, senz'altro accettata da molti, anche quando non ne sia nota l'origine. Certo è forse più sano questo atteggiamento utilitaristico che non quello tenuto da alcuni paleografi latini che, nel trovare frammenti testuali estremamente lesi, arrivano a compiacersene, ritenendo così più libera la paleografia nella sua indagine morfologica. Eppure, una scrittura senza testo è chiaramente una patologia culturale e non vedo come ci possa compiacere di non riuscire a decifrare pienamente un testo e da comprenderne la natura. Da questo punto di vista, le paleografie orientali hanno ancora un così forte radicamento all'interno di un sistema di riconoscibilità linguistica e sociale che potenzialmente sarebbero in grado di svolgere un ruolo assai positivo nel loro ambito di studi, ancorando fortemente alla realtà documentale gli orientalisti più validi. Ciò a patto però di comprendere l'importanza di applicare il metodo paleografico, diplomatistico e codicologico in modo rigoroso al proprio campo di ricerca. Arrivato a questo punto, credo sia necessario sciogliere il quesito iniziale, se cioè la paleografia esista ancora. Per il momento ancora esiste ed è utilizzata da un numero esiguo, certo, ma non del tutto insignificante di studiosi. Tuttavia, ciò non significa che esisterà anche in futuro, giacché c'è una forte tendenza a potare l'albero delle scienze, tagliando via i rami ritenuti morti o moribondi. Ovviamente, senza più specialisti, la paleografia tornerà ad essere appannaggio di qualche filologo, di qualche medievista, o bizantinista, o orientalista, che si troverà ad occuparsi di manoscritti. Tutto ciò comporterà un salto indietro di forse un secolo e mezzo nello studio di tali reperti, ma certo rassicurerà quei molti ignoranti che ignorano il significato stesso della parola paleografia. E qui veniamo ad una proposta di intervento che possa in qualche misura aiutare la sopravvivenza della nostra disciplina. Credo non abbia senso insistere in tentativi di mera divulgazione delle caratteristiche della paleografia, indirizzati alla società in quanto tale, come fu tentato negli anni 70 ed 80 del secolo scorso. Piuttosto, il nostro tentativo dovrebbe essere indirizzato ad altri interlocutori. Essi sono i nostri colleghi e le élite più colte della nostra società. Costoro sono, forse, in grado di intendere le nostre ragioni. Tuttavia sarà necessario cercare di capire quali saranno le loro stesse riserve mentali e consentire l'autonomia della nostra scienza. E dico scienza, giacché sono convinto che il nostro compito non consista nella pura ripetizione del sapere dei maestri, ma nell'incessante verifica critica delle fonti. Ebbene, penso che il maggior ostacolo che incontreremo sarà la stolida ripetizione di certe convinzioni di ascendenza crociana e pasqualiana, ossia che in definitiva il filologo sia uno storico e che possa far tutto da sé. Questa reductio ad unum certo non depone bene riguardo alla reale intelligenza di chi la propone ed evidentemente ignora l'enorme vastità delle conoscenze necessarie ad una corretta interpretazione dei fenomeni della storia della scrittura, ma ci dà un segnale importante da un punto di vista storico-culturale. Risulta qui chiaro che si annida in tale atteggiamento proprio la ragione prima di voler provvedere a quella potatura dell'albero delle scienze cui prima ci si riferiva. Eliminata la paleografia, così come tante altre scienze ausiliarie, ogni reale potestà intellettuale e dunque accademica tornerà ad essere ricondotta, come nei dorati anni 30, a pochi illustrissimi cattedratici di gran fama. Chi coprirà gli insegnamenti di storia antica, greco, latino, italiano, storia medievale, storia moderna e contemporanea, fors'anco in omaggio ad un'antica tradizione ottocentesca, il bel foscoliano insegnamento di retorica.